sì, la presenza del mentale è sicuro.
Sì.
E che veramente non riferibile. Perché io vivo con dei ragazzi, io faccio, cioè io con 10 ragazzi in seminario, che proprio nella scuola superiore, e cerco già di lasciarli il meno possibile, e poi martedì sera sarebbe stato più impossibile trovare qualcuno che mi sostituisse, quindi ho fatto questo cambio qua, e perché tutto sta stesso a casa, qualcuno era meglio dell'enologica, tu hai detto. Ma io credo che questo sia veramente intelligente, ma tanto perché non è qualche di Volanti, questo teologo che ritengo stia facendo un grande lavoro su gli anziani. Io proverei a studiare questo, perché credo, sul magistero in qualche modo, la questione del magistero penso che sia chiaro, se non so se chi ti ha detto, chi non ha detto, comunque più o meno, in qualche modo la Chiesa sta tentando di dare un aiuto a queste coppie e mi sembra anche un aiuto che cerco di essere valido, lo si può proprio con molta schiettezza, ma poi siamo proprio di questo. Cioè in ogni caso poi non si va al nostro del problema, cioè appunto, non si va al nocciolo, cioè, è inutile. Cioè, in qualche modo si dà per scontato fondamentalmente, questa è una mia opinione, poi cerchiamo di vedere l'articolo. Ma solo per introdurci, rischiamo di dare a questo problema una impostazione già preconfezionata, che non può essere toccata e che in qualche modo, adesso non so definire con un termine, io voglio dire in un modo trascendentale, cioè che concretamente non fa i conti con la realtà e la storia, ma non perché sia necessario abbassare ciò che il Vangelo dice alle esigenze degli uomini. Però in qualche modo questo Vangelo deve tenere conto, non delle esigenze, ma sono le corrette, delle situazioni e di ciò che gli uomini e le donne di oggi vivono. E vedere se in qualche modo ciò che il Signore propone, ciò che il Vangelo propone, può essere detto o alla luce delle diverse situazioni culturali, delle diverse situazioni umane in cui le persone si vengono a trovare, no, se, quindi con dei diversi contesti, può essere letto o detto diversamente. C'è un qualcosa di oggettivo, c'è un unicum che fa parte del Vangelo e non può essere toccato, e non può assolutamente la Chiesa toccare, andare a toccare questo. La Chiesa non può andare a toccare. Per cui se noi parliamo, spero di riuscire ad essere veramente chiaro, se noi parliamo di matrimonio indissolubile e di indissolubilità del matrimonio, questo non è un discorso della Chiesa, questo è ciò che Gesù Cristo ha posto, per cui il matrimonio unico e indissolubile fa parte di ciò che il Signore ci ha donato, che ci ha dato tra le mani, cioè, e su questo non ci piove, cioè, per cui noi, quindi c'è qualcosa che il Vangelo ci dice e che non può essere riformato perché non è, la Chiesa non ha questo potere, per cui il matrimonio è unico, indissolubile, punto e basta, ok? Detto questo, e allora quello diceva dove sta il problema, allora non sussiste il problema. Cosa significa però tradurre questo oggi? Il rischio grosso è quello di far coincidere dettato evangelico, dettato giuridico, prassi penitenziale. E da questo punto di vista il fatto di, così avevo insegnato da qualche anno, penitenza è interessante. Se il matrimonio è unico e indissolubile e su questo non ci piove, è possibile pensare a in qualche modo a una qualche forma di separazione tra l'indissolubilità, tra l'indissolubilità matrimoniale e la possibilità di una prassi penitenziale che pur non andando ad incidere sull'indissolubilità, ma in qualche modo si faccia carico della situazione soggettiva delle persone che vengono a trovarsi in una determinata situazione? non so se sono stato chiaro, ma sono proprio più. Perché questo è il problema. Cioè il problema dei divorziati e dei sposati non va a toccare l'indissolubilità del matrimonio, che è tale, ma va a toccare la situazione soggettiva in cui alcune persone vengono a trovarsi, per i motivi più disparati, vengono a trovarsi e vedere se pur permanendo l'indissolubilità, vedere se per queste persone la situazione penitenziale può in qualche modo andare incontro a quello che è il loro vissuto, perché questo è il problema. Ecco, non so se ditemelo, io provo a dire, cioè non so se sono chiaro, per cui ecco, mi sembra che l'articolo di Bonandi, questo articolo, se volete voglio di leggerlo con un attimo di calma e quindi in maniera più esaustiva, tenti di andare a toccare alcuni nodi fondamentali, e io proprio rispondo così, ma ritengo anche abbastanza interessanti. Tu hai già detto, questo articolo, tu forse, ecco, poi ecco, a livello proprio metodologico, ci sono alcune premesse, quindi diciamo velocemente, la situazione attuale qual è? È che comunque il problema è che oggi, il problema è quello della celebrazione del sacramento della penitenza e della missione alla comunione, no, di queste persone. Ci troviamo, anzitutto, avere a che fare, e questo è vero, con situazioni disparate a livello di presbiterio, dove ci sono preti che con tranquillità ti danno la comunione, fanno finta di niente, come se non ci fosse problema. Cioè, il problema
è diffusa questa cosa qua, il giudizio?
Molto,
sì.
Sì, sì, molto. Di per sé le indicazioni magisteriali sono di non rifiutare la comunione a nessuno, ma successivamente prendere le persone e quando io ho visto, cioè questa cosa però deve avere una comunità, io in una comunità, adesso in questo momento sono in seminario, mi occupo di altre cose, pastorale, eccetera, giovanile, non è così facile questa cosa. Ecco, io ho tentato di farlo con alcune persone. Però poi le persone di coscienza sono libere. Quando ve l'ho visto il mio vescovo, che poi è stato così una persona favolosa, però ad esempio a celebrare, dare la comunione a una persona separata, sposata, divorziata, sposata, eccetera, eccetera, e poi gli ho detto, ma bisogna dire qualcosa, questa qui lavora, non faccio le cognome, quindi lavora proprio anche negli ambiti ecclesiastici, eccetera, eccetera, e dico, no, gli dice, beh, dovrebbe dire il suo parroco, che non è una cosa. Però questa cosa è diffusa, quindi c'è un comportamento diffuso in cui si prende dei preti bravi, dei preti cattivi e tutto questo fatto qua. E allora ci sono comportamenti troppo discrezionari, eccetera, eccetera. L'articolo è molto corretto perché non affronta nessuna questione teologica, cioè qui si va a toccare proprio il discorso, il nucleo fondamentale, cioè non si va a toccare il discorso della nullità matrimoniale, perché c'è la possibilità della nullità matrimoniale in casi particolari, non si va a toccare niente, ecco. Non si tocca nulla, semplicemente si va a toccare quella situazione di quelle persone che si trovano in condizioni proprio particolari, che poi si rivolgono in qualche modo alla Chiesa dicendo noi abbiamo bisogno di un sostegno. Qui parla di alcune difficoltà oggettive, no? E a pagina 225 dice che innanzitutto questa nostra prassi, la prassi attuale, quella prevista dal Magistero, è una prassi recente. Fino a un ventennio fa, un po' di più notte, perché sono stato di più, 30 anni fa, c'era la possibilità di decidere la possibilità della comunione a un divorziato o persone in situazioni irregolari, proviamo a chiamarle così, in foro interno, cioè che significa praticamente dal padre spirituale. Cioè il padre spirituale poteva decidere in qualche modo di poter permettere alla persona di fare la comunione, di accostarsi alla comunione. E la lettera, qui lo dice in nota, ma la lettera dei vescovi tedeschi, no, tra cui i cardinali, c'era Lehmann, Kasper, eccetera, era in questa direzione. Dopo la famiglia è sconsorta, cioè in qualche modo, perché questo fatto, cioè di dire una materia così delicata non può forse essere in qualche modo affrontata a livello così generale. Allora, quindi è una normativa, diciamo, abbastanza recente, in qualche modo prima la si affrontava guardando il foro interno, il foro interno, al di là della soggettivizzazione del discorso, però permette effettivamente il contatto con la persona, cioè capire la situazione in maniera chiara. E questo potrebbe essere abbastanza importante. Il problema della prassi attuale, qui ripeto un po' l'articolo, se non sono chiari interrompete, il problema della prassi attuale è quello che in qualche modo poi non distingue minimamente tra responsabilità oggettive e responsabilità soggettive, no? Quindi situazioni soggettivamente di responsabilità dove una persona in qualche modo deliberatamente, al di là poi della difficoltà della vita, tradisce il coniuge e abbandona il codice dando vita a una nuova relazione, e non vi è questa situazione dove c'è una soggettività, una responsabilità personale, questa situazione non viene distinta dalla situazione dell'altro coniuge che in qualche modo si trova abbandonato, non so se è stato abbandonato, e in qualche modo sia nel primo caso, che poi immediatamente supponiamo il primo caso quello sul figlio che ha scelto di tradire la moglie e il marito, supponiamolo colpevole, no? In questo momento per l'assurdo vediamo per colpevole, quindi, ma vediamo l'altra parte, cioè in qualche modo se una persona si è sposata è perché probabilmente ha risposto a una vocazione matrimoniale, e trovarsi in una situazione dove in qualche modo viene abbandonato quando la tua chiamata o un'altra non penso sia del tutto facile o lineare questo aspetto qua. Altro problema che viene evidenziato in questo articolo, che ripeto trovo molto interessante, è un po' questo, no? La prassi attuale, che dico cosa conosciute, lo leggo un momento, esige, in vista dell'ammissione ai sacramenti, la rinuncia alla convivenza abituale more uxorio, che penso che lo sappiate, no? Questo, cioè, poi dopo lo riprende, ma se due vivono insieme da fratello e sorella, penso, possono accostarsi ai sacramenti, poi è chiaro che probabilmente c'è un discorso di fare attenzione a dove devi fare la comunione. Proprio vi leggo una frase perché questo è abbastanza interessante. Quindi la prassi attuale esige la rinuncia alla convivenza abituale more uxorio. Ma il problema qual è? In qualche modo il rischio di questa affermazione, che poi qui è tutta da decifrare, però il rischio può essere questo: nel momento in cui questa convivenza, cosa intendiamo per more uxorio? Cioè da marito e moglie, poi lo riprendo dopo, ma domanda, cosa significa vivere da marito e moglie? Significa semplicemente avere dei rapporti sessuali? O no? Il rischio grosso è questo, cioè perché se tu vivi insieme a qualcuno e vivi da fratello e sorella, in qualche modo puoi accostarti alla comunione. Se tu hai dei rapporti sessuali non ti accosti alla comunione. Ma allora ciò che distingue un rapporto matrimoniale, cioè una convivenza matrimoniale, da un altro tipo di convivenza, è semplicemente l'aspetto sessuale? Non so se riesco. Tutto lì?
Posso dire una cosa? In questo caso qui, ad esempio, due 75 anni.
Quindi fare esempio.
Cioè,
esiste il problema? Poi è questo il problema, perché probabilmente in maniera, ma
però voglio dire, nella disposizione possono avere un'affettività che è la stessa di 2-35 anni, ma magari non ha rapporti perché l'età ha fatto passare il tempo in cui hanno rapporti.
Posso solo così vi dire una parte, no? Una variante del problema richiamato è l'implicito rimando della soluzione all'età anziana. Questa, più che risolverlo, nel senso morale del non volere la relazione more uxorio, lo toglie fattualmente, quanti conviventi non praticano più o quasi più relazioni sessuali. E allora c'è, peggio che mai. C'è, questa prassi, cioè la prassi attuale, rischia di far intravedere E adesso lo dico in un modo non corretto, quindi lo dico in un modo non corretto, ma per capire. La Chiesa, se uno ponesse questa domanda, la Chiesa è contro la convivenza o no?
Sì.
Non è per dire no.
Qui, se detto così, no. È contro la convivenza sessuale.
Perché, ecco, il rischio grosso è che poi se tu vai a convivere e non hai rapporti sessuali, fondamentalmente viene accettata. Non so se lo vorrei portare agli estremi, non vorrei confondere le acque. Cioè, il problema di questa impostazione rischia proprio di essere questo, di vedere la convivenza, cioè, la prassi attuale esige in vista della missione dei sacramenti la rinuncia alla convivenza abituale, poi c'è questo abituale che vabbè. Muore usoria, non la convivenza tu cuore, bensì soltanto i rapporti sessuali. Cioè il rischio grosso è che, chiaro che la Chiesa è contro la convivenza, ok? Perché? Per tanti motivi. Ma il problema di una legislazione in questa materia, fatta in questo modo, rischia di travisare un po' il discorso. Perché sembra quasi che sia contro semplicemente i rapporti sessuali. Ma di nuovo ripeto, l'unione matrimoniale, che può avere il suo apice, può avere Giovanni, può avere il suo apice nell'ambito del rapporto sessuale, tolto questo, le carezze che si fanno i due coniugi sono le stesse che si fanno i due amici? I bacetti che si danno i due coniugi sono gli stessi che si danno i due amici? Hanno la stessa valenza? Cioè, certo che fattualmente sono le stesse cose, è sempre carezza, ma ciò che fa il matrimonio non è soltanto il rapporto completo, sempre a me, cioè è tutto l'insieme dei gesti e degli atti. E se così non fosse, gli stessi gesti compiuti da due amici, qui lo dice, ma penso sia proprio una cosa comune, creerebbero non soltanto confusione, ma penso anche critica nei nostri, da parte nostra, perché se noi avessimo un amico o un'amica che si comporta, che si atteggia in un determinato modo, pur essendo amici, io penso che ognuno di noi direbbe loro, ma guarda che forse esagerate un po', cioè non so se... Perché? Perché fondamentalmente ciò che fa il matrimonio è il matrimonio, non è riducibile, è il clima, è ciò che respiri, è ciò che fa l'amicizia, è il clima, ciò che respiri, quel feeling, non so. E nel matrimonio, se parliamo del matrimonio, perché chiaramente in questo momento ci stiamo pensando a questo, ripeto cose già dette mille volte, però per chi mi ha già sentito, quindi chiedo scusa, ma se siamo chiamati a santificarci a partire da quella che è la realtà che viviamo, cioè io sono chiamato a santificarmi anzitutto essendo prete e facendo il prete. Due coniugi sono chiamati a santificarsi facendo i coniugi, essendo coniugi. Quindi il primo modo di santificarsi è vivere quel matrimonio nella globalità degli aspetti, in quella donazione reciproca che è chi vuole venire dietro a me a prendere la sua croce e mi segua, vissuto in quel contesto, cioè e in quel contesto mi santifico, con quella carezza, con quella parola, lavando i piatti, guardando il bambino, volendo questo, facendo l'amore. Questo può diventare preghiera. Anche non solo, ma chiaramente, cioè se ciò che facciamo non è altra cosa, ciò che viviamo, il lavoro, eccetera, non è altra cosa, cioè ciò in cui crediamo, a maggior ragione, la scelta vocazionale, quindi la forma che la mia vita assume nel seguire Gesù Cristo e nel trovare in Lui il senso della mia vita, la forma che la mia vita assume, quindi plasmata totalmente da Cristo, non può che essere in massimo grado espressione della mia santificazione. Non so se è questa cosa qui, mi sono perso un po', però più o meno da qualche parte, cioè questo non c'era, questa è una fissa che ho, per cui il rischio grosso un pochettino di questa riduzione ai rapporti sessuali, no? E Per cui poi la Chiesa, i documenti stessi, il Magistero stesso dice che comunque in ogni caso una seconda unione che ormai è già nata, che ormai è già sorta, da cui sono nati dei figli, eccetera, la Chiesa non dice a questa persona che vive una seconda unione di abbandonare quella situazione personale, che detto questo, no? Cioè in qualche modo se il coniuge che ormai è separato dimostrato, eccetera, e ha una seconda unione con dei figli, eccetera, quindi ha delle responsabilità, la Chiesa non dice di abbandonare questo, si porta avanti. Per cui è importante questo aspetto, no? Cioè, il discorso è un po' quello di e quello di vedere appunto ciò che dice i documenti ufficiali della Chiesa, parla delle relazioni sessuali proprio come quegli atti che competono soltanto ai coniugi. Ecco, dal matrimonio probabilmente gli atti che competono ai coniugi sono tanti. È chiaro che questo è il massimo grado, no? E ripeto quello che dicevo prima, in contesti diversi, gli stessi gesti assumono una valenza diversa, per cui il discorso secondo me è un discorso più ampio, un discorso più complesso. Qui poi ci sono delle affermazioni che potrebbero essere interessanti. In qualche modo il tentativo di Bonaldi è quello di far intravedere il matrimonio come risposta vocazionale di fronte alla parola del Signore. Quindi lui cerca di superare quelle categorie un po' più naturalistiche, adesso un po' più scontate, maschio femmina, per vedere la categoria matrimonio come risposta vocazionale. Bonaldi dice da un'altra parte, e secondo me è estremamente interessante anche questo, forse da riflettere un po', lui dice: superiamo quel concetto di eterosessualità e di omosessualità, perché in qualche modo, no, noi molte volte anche il problema dell'omosessualità, lo troviamo in questi termini, maschio, femmina, eccetera, eccetera, no? Quindi dice, usciamo un momento da queste categorie naturalistiche, cioè che sono della natura, e entriamo in un contesto di categorie bibliche. E vediamo che cosa la Bibbia propone, ciò che il Vangelo in particolare propone, a coloro che vogliono seguire Cristo. Facciamo di questo il riferimento fondamentale. E noi vediamo che davanti alla proposta del Signore, la risposta è il matrimonio, la consacrazione per il regno, no? Oppure eunuchi per il regno. Non so se, non ce ne sono altre. Non so se riesco a dire anche su questo, se non vorrei confondere le cose, ma ecco, se parliamo di un dato biblico, il dato biblico non presuppone altro, perché nella vita o ti sposi, o ti consacri, o saranno single per il regno, single per Gesù Cristo. Lui dice, in questo modo, questa impostazione che fa intravedere che i gesti matrimoniali sono unici e la risposta che il matrimonio dà è unica, ma non semplicemente per i rapporti sessuali, cioè il matrimonio non è unico perché ci sono un maschio e una femmina che in qualche modo sono, è chiaro che è così, complementari, eccetera, eccetera, e quindi possono compiere dei gesti. Se noi riduciamo tutto il matrimonio col gesto lì, allora iniziamo a parlare del matrimonio come fondamentale perché ci vuole una coppia eterosessuale. Non so se questo non è un discorso delicato. Lui dice, il discorso del matrimonio è un discorso fondamentale in sé, è chiaro che recupera il discorso maschio e femmina, ma se noi insistiamo troppo sull'eterosessualità, in qualche modo abbiamo già per scontato fin dall'inizio l'altra categoria dell'omosessualità, come la categoria che sta alla pari. Non so se... Cioè, di insistere troppo sul discorso etero, vuol dire, questa cosa si può fare perché c'è una coppia etero, allora vuol dire che tu in qualche modo metti a scontato che c'è la coppia uomo, cosa che in natura che c'è, ma in qualche modo la giustifichi. Se tu parli del discorso biblico che ti parla di matrimonio, e il matrimonio come intende Gesù, di disabilità, di un uomo e una donna, padre l'uomo, abbandonare suo padre, sua madre, eccetera, c'è la consacrazione, oppure c'è il single, tu escludi tutte le altre cose. Cioè, scusate, a livello di valore biblico, no a livello umano, poi a livello umano c'è tutta una sofferenza, quindi non vorrei neanche banalizzare questo discorso. Però non so se iniziare a tribunali porta avanti un po' questo aspetto qua. Ho fatto questa digressione, spero di non aver confuso ulteriormente, ma per dire che il rischio grosso del magistero attuale è di concentrare troppo l'attenzione sul rapporto sessuale e vedere questo rapporto sessuale come indicativo di una situazione matrimoniale che forse probabilmente può essere un vizio più complessa di quella che attualmente c'è. Come il magistero presenta la prassi attuale, tra l'altro sembra far intravedere che questa sia l'unica soluzione possibile, dove in qualche modo forse, ecco, è da vedere se questa è l'unica soluzione possibile. Il discorso che facevo all'inizio è quello di vedere se, siccome se l'unica soluzione possibile è quella di tenere insieme l'indissolubilità del matrimonio dalla prassi penitenziale, o se in qualche modo c'è una, all'interno di ciò che è intrinseco al dettato biblico, è possibile anche un aspetto più discrezionale, tra virgolette, che permetta di farsi carico della situazione di pena di persone che si vengono a trovare in certe situazioni. E tra l'altro, dopo aver detto, cioè, la prassi attuale che vede il concentrarsi tutta l'attenzione sui rapporti sessuali, in qualche modo rischia oltretutto di andare contro quello che è il dettato del Concilio Vaticano II, che in qualche modo invece, recuperando una visione molto più personalista del discorso, cerca invece di far intravedere che il matrimonio non è fondato soltanto sui rapporti sessuali e quindi anche sulla procreazione, ma cerca di far intravedere che l'intima unione, ecco, di un uomo e di una donna, eccetera. Quindi non so se anche qui, cioè, il magistero autorevole non sempre, cioè, rischia forse non sempre di avere quella chiarezza che forse vorrebbe in qualche modo evidenziare, soprattutto quando parla di relazione tra fratello e sorella. Cioè, personalmente, e qui sono opinioni personali, quindi no, la verità è ciò che c'è da tenere e ciò che ha detto Don Franco. Quindi tutto quello che si dice questa sera è ciò che forse è da dimenticare, ma è proprio uno sfogo, ma anche perché...
Lasciamo i punti esclamativi, i punti di domanda.
Sì, è proprio una cioè, noi, la Chiesa propone... La Chiesa propone una convivenza come tra fratello e sorella. A me sembra una situazione assurda, perché la situazione di un fratello e una sorella non è minimamente assimilabile alla persona, alla situazione di due persone che si amano. Cioè, adesso io non vorrei sembrare un po' più razzista, perché, cioè, detto...
In premessa hai detto...
Ecco, cioè, appunto io... Teniamo l'indissoluta, ecco, l'indissoluta è totale, però questo discorso ci può servire... seguendo Bonanni per arrivare a un'altra possibilità. Però capiamo che noi chiediamo a delle persone che si amano di vivere tra fratello e sorella, come tra fratello e sorella. E chiedo scusa anche di questo. Tutti i documenti rischiano di parlarci, di far intravedere che il rapporto tra un uomo e una donna, fondamentalmente il matrimonio, tutti i documenti di farci vedere che il rapporto tra uomo e una donna si riduce al rapporto sessuale. Ok? E lo abbiamo detto, giustamente, il rapporto tra uomo e una donna è di più. Dopo aver detto tutto questo, due che vanno a stare insieme perché si amano e vogliono vivere da marito e moglie, allora diciamo che la cosa migliore, scusate, è vivere da fratello e sorella.
Oppure al contrario, si deve fratello e sorella, ma nella rapporto sessuale può tagliare
un po'. Certo, ecco. Per quelli, cioè, questi qua, se vanno seduti, vanno a vivere insieme. Io non voglio, se vanno a vivere insieme perché c'è un amore che, e l'amore passa attraverso un'attuazione fisica. Ecco perché dicevo che il rischio è quello di un'impostazione trascendentale, metafisica. Perché se io ti amo, me ne accorgo. Il motivo per cui io ti amo non è qualcosa che nasce dalla mia mente, cioè io mi accorgo di amarti perché attraverso il mio corpo io sono anticipato, il mio amore o il fatto di accorgermi, di poterti amare, di amarti, è anticipato da ciò che io vivo nel mio corpo. è il mio corpo che mi fa intravedere, mi fa la possibilità, mi fa capire che io ti posso amare, che forse per me può scattare qualcosa, perché sento che il cuore mi batte, perché sento che fisicamente negli uomini succede qualcosa, nelle donne succederà qualcos'altro, cioè me ne accorgo di lì, che tu non sei una come le altre, non è una cosa di testa, cioè per cui come posso in qualche modo dimenticare la concretezza corporea con cui ho a che fare, che mi spinge soltanto in una direzione, non soltanto eccessivo, ma in maniera forte in una direzione, non siamo dimenticati, e quindi questo potrebbe essere un po' un problema. Come dicevamo prima, la Chiesa non può permettersi di modificare per nulla il determinato materiale del dettato evangelico. Quindi la Chiesa non potrebbe mai permettersi di dire che il matrimonio non è indissolubile. La Chiesa non può dire questo, perché questo è un dettato biblico. E quindi è interessante vedere come fare a conciliare, se è possibile conciliare tutte queste cose, eccetera. Vabbè, adesso qui salto un po' di cose, perché dobbiamo arrivare a questo punto qua. Com'è possibile mettere insieme tutto questo? Allora, forse il problema può nascere dal fatto che nasce una certa proposta, no? Punto di lo sviluppo di spunti per affrontare un problema, perché penso di aver focalizzato il problema, no? In qualche modo. Il fatto è questo, noi non possiamo riconoscere delle seconde nozze. Sacramentalmente può valere solo un matrimonio. Quindi la proposta che si può fare non è una proposta che in qualche modo in anticipo tiene conto della possibilità di un matrimonio che non vada a buon fine. No. Partendo però da questo, quindi successivamente vi fa la distinzione ex ante e ex post. Che cosa accade? Accade che per mille motivi, e noi prendiamo per mille motivi non le stupidità più grandi che possono, di cui possiamo essere circondati, che possono accadere, prendiamo quei casi seri, 1, 2, 3, 4, non lo so, prendiamo quei casi seri, dove in qualche modo ex post tu ti accorgi che la tua situazione di vita non risponde più a quello che tu avevi promesso precedentemente. Che cosa accade? Accade che oggettivamente il tuo matrimonio rimane unico e quindi la Chiesa non potrà mai benedire le seconde nozze, perché il matrimonio è unico, ma ex post ci facciamo carico del cammino di persone che in qualche modo sono venute a trovare in una situazione che fa soffrire perché vorrebbero potersi riavvicinare a quello che è il cammino del cristiano. E allora la Chiesa in qualche modo vedere se ci può stare, ci può essere uno spazio tra questa indissolubilità e la situazione in cui soggettivamente ci si è venuti a trovare, per vedere se pur rimanendo valida l'indissolubilità non è possibile per queste persone un cammino di riabilitazione o di riammissione affinché possano ancora far parte della comunità cristiana in tutti i sensi, senza sentirsene esclusi, e vedere se pur non benedicendo questa seconda unione, perché rimane valida la prima, ma soggettivamente tu puoi di nuovo essere integrato nella comunità, perché in qualche modo hai fatto un cammino e hai avuto un cammino che ti ha permesso di riprendere e recuperare quel desiderio di vivere con Cristo che apparentemente lo spazio del tuo matrimonio sembrava aver messo in dubbio. Ecco, non so se sono stato chiaro. Io qui proverei a leggere, però proprio tu cuore, sei la pagina 240, perché qui almeno si va alla proposta concreta che è l'esempio concreto. Poi lui dice, descrive perché qui la parte pratica, 200 pagina 240.
Ecco, sopra non ci sono tanti.
Ah no? Sì, si vede 240.
Guarda un po'. Allora, aspetta, ti dico.
Ah, sì, le tratte.
Ok. Allora, E se non la sveglia, non siete stanchi,
è chiaro.
Okay. Descrivere almeno per sommicati la condizione considerata in questo contributo. Allora, ecco dunque una descrizione del caso tipico. Al ministro ordinato si presenta un fedele, il quale ha maturato, con l'aiuto di Dio e di alcuni credenti, una chiara consapevolezza della propria situazione morale e spirituale. 10 anni addietro, è un esempio, però, 10 anni addietro, egli iniziò, dopo un certo degrado interiore e affettivo, a tradire la moglie, la quale invece non cessò di rimanere di fedele. A un certo punto decise di abbandonare moglie e figlio, di accompagnarsi con un'altra donna e infine di divorziare per passare con la seconda a nozze civili. Da queste nacque, dopo qualche anno, un figlio. Chiara la situazione? Penso sia più... Questa. L'uomo ora assolve con precisione agli impegni finanziari derivati dal matrimonio e partecipa per quanto possibile all'educazione del primo figlio. Egli comincia a riapprezzare il Vangelo, con il quale è entrato in contrasto, nonostante la buona educazione cristiana ricevuta, ne riconosce profondità e valore anche a proposito del matrimonio. Da tempo egli nutre un profondo sentimento di pentimento e volontà di riconciliazione con Dio e la Chiesa. Confrontato dal ministro con le richieste della Chiesa in ordine alla riconciliazione sacramentale, egli fa presente che la sua condizione di vita per molti aspetti importanti non è reversibile. Non lo è affettivamente, per i legami nuovi che ha di propria iniziativa contratto. Egli riconosce onestamente di non riuscire a pensare a se stesso nella condizione del single, non può vivere da parte delle sorelle. Non lo è moralmente, in quanto la compagna e il secondo figlio dipendono effettivamente ed emotivamente da lui, che liberamente ha preso l'iniziativa di vincolarsi ad essi. Egli confessa ancora di non poter assicurare, nonostante un sincero impegno personale, una continenza sessuale permanente con la compagna con la quale ha iniziato una relazione personale seria. Anche, anzitutto, perché la compagna chiede di continuare ad alimentare una normale affettività. È un sano esercizio della sessualità, come pure di generare un altro figlio. L'idea di troncare le relazioni sessuali, cosa di cui peraltro egli non aveva mai parlato prima di riprendere in tempi recenti un cammino di vita cristiana, la trova totalmente contraria, come pure la negazione a priori della generazione di un secondo figlio. L'uomo stesso onestamente ammette di essere in una condizione affettiva simile, per quanto riconosca, assuma fino in fondo le proprie colpe, eccetera, eccetera. Cosa viene proposto? Leggerei ancora l'altra parte perché quella è importante, poi ci fermiamo qua. Il sacerdote, possibile percorso, il sacerdote lo accoglie sottolineando quanto segue. Egli accetta di buon grado che il fedele comincia a comprendere il proprio peccato e intenda sinceramente convertire il proprio cuore e lo incoraggia a proseguire sulla via del pentimento e del rinascimento. Gli ricorda che la prima unione fu e rimane l'unico matrimonio della vita. Di conseguenza non è pensabile, perché non stiamo parlando di possibilità di matrimonio nullo, ok? Parliamo di matrimonio totalmente valido, quindi rimane unico quel matrimonio. Ma forse è fatto valere soltanto per scopi precedenti di matrimonio. E lo invita pertanto, gli ricorda che non è pensata una seconda unione quale sacramento dell'amore di Cristo per la Chiesa. Propone quindi un cammino di riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Il fedele regolare deve sottoporre la propria buona volontà alla disciplina penitenziale della Chiesa, come accadeva nella penitenza antica. Non so se sapete, nella penitenza antica che cosa accadeva? La forma di penitenza era questa: tu commettevi un peccato, per poter essere riammesso nella comunità dovevi compiere un cammino, una penitenza pubblica, cioè dovevi assumere degli impegni che la comunità, cioè se ci tenevi davvero a tornare alla comunità, nella figura del ministro, ti chiedeva di adempiere determinati compiti, dovevi compiere determinate opere, che potevano essere delle preghiere, potevano essere delle opere particolari, tu, assolvendo a questi compiti, dimostravi pubblicamente di essere pentito di quel peccato ormai non reversibile, di voler di nuovo entrare a far parte della comunità di pieno titolo per poter camminare con essa. E l'avete dimostrato attraverso questo cammino, no? Questa penitenza pubblica. Allora, propone quindi un cammino di riconciliazione con Dio. Inoltre, la sua riconciliazione e riammissione alla comunione eucaristica, al termine o a un certo stadio del cammino penitenziale, esige naturalmente l'adempimento dei doveri verso le persone coinvolte nel matrimonio e recentemente nella nuova relazione. Tuttavia, la sua riconciliazione futura in nessun modo significa A. che il suo matrimonio sia dichiarato giuridicamente o riconosciuto moralmente nullo, o comunque non più sussistente, vale solo quello. B. Che la presente unione abbia validità e qualità precisamente matrimoniale e sacramentale. Essa, come atto di quell'uomo che l'ha voluto e compiuta, porta al segno del suo peccato. E quell'uomo è andato contro la legge del Signore. Pertanto la remissione del peccato e la comunione eucaristica vengono concesse come scelta sub-ottimale rispetto all'impegno richiesto ai cristiani nel matrimonio a quattro condizioni. Riconoscimento della gravità del peccato e dell'infedeltà e della intangibilità dell'unico matrimonio. Accoglienza della penitenza proposta dal sacerdote, serietà piena dell'impegno nell'unione presente che coinvolge la sua vita e quella dell'altra persona e... Da questo punto di vista, quindi, la prassi riconciliatrice della Chiesa non esige né la rottura della convivenza né lo status di coabitazione a modo di amicizia. E questo non significa però l'accettazione della convivenza da parte della Chiesa come condizione normale o normativa della vita cristiana, ossia come stato pubblico della Chiesa. Cioè significa soltanto il perdono del peccato compiuto. Quindi, la Chiesa, da questo punto di vista, secondo questa proposta, subirebbe ex post, non ex ante, ex post, quella cosa che è successa non si tocca più, ex post subisce questa condizione del fedele regolare, condizione non modificabile, se non per dismissione delle nuove responsabilità assunte, ma non la benedice. Così la prassi proposta verrebbe a distinguere tra validità del matrimonio, che resta unico, e condizione per la riconciliazione sacramentale. Mentre la disciplina attuale non distingue questo, unifica l'unicità del matrimonio con la possibilità della prassi penitenziale. E forse è questo che potrebbe stridere un pochettino. Chiaramente a questo fedele verrebbe proposto un cammino penitenziale, da decidersi con il fedele stesso, oppure da decidersi nella comunità, eccetera, che significa concretamente che pubblicamente questa persona compierebbe un cammino davanti alla comunità per dire che in qualche modo, nonostante la sua situazione irregolare, non più salabile, desidera compiere questo cammino perché è pentito ed è dispiaciuto di questo fatto, ma vuole far parte a pieno titolo della comunità cristiana. E si fa parte di una comunità cristiana a pieno titolo non soltanto, perché lo diciamo sempre, non soltanto nell'ascolto della parola di Dio, ma anche accostandoci al corpo del Signore, perché diciamo in altre occasioni che soltanto questa, la comunione con il corpo del Signore può darci la forza di vivere con la parola che noi abbiamo ascoltato. Perché questo è il nostro problema, che secondo me viene in evidenza, che noi solitamente diciamo, e lo diciamo normalmente, che non ha senso andare a messa senza fare la comunione, tendenzialmente nella normalità dei casi, perché la comunione che cos'è? È proprio quell'invenzione che, lo dico malamente, l'invenzione del Signore per poterci sostenere affinché nonostante le nostre frasi di forza possiamo essere capaci di portare avanti quel cammino che lui ci propone attraverso il Vangelo, quella croce che ci viene chiesto di portare. Questo è un po' la comunione, no? In qualche modo ho detto così. Ai divorziati, sempre risposati, eccetera, diciamo che basta la parola di Dio, che non c'è bisogno della comunione. Ma se non si, allora da dove si sostengono per poter portare avanti? Cioè, mi sembra una delle grosse difficoltà. L'obiezione della proposta, poi potete vedere se la proposta, chiaramente l'obiezione fondamentale è questa, che si lascia qui, ed è su questa che forse la Chiesa ha paura, giustamente, no? Anche dice che se allora si inizia a lasciare, ad aprire un po' le mani in un certo caso, il rischio è quello che allora tutto possa essere lecito così, che si lasci una strada aperta a qualsiasi forma di convivenza. Bonanni dice, questo è vero, però quando tu dici che vivi da fratello e sorella già poni delle diversità tra coloro che possono ricevere la comunione o meno. perché al penitente che fa un certo cammino di riconciliazione con la Chiesa, poi potresti ridare la comunione e far sì che in qualche modo questa comunione lui possa riceverla. Chiaramente può essere proprio perché la comunità non serve, può capire questo, dovrebbe essere sempre molto, dovrebbe essere forse molto attenti dove si riceve la comunione, perché se fosse un paesino probabilmente questo potrebbe creare qualche problema. In ogni caso, ecco, la proposta cerca di formarsi su questo. Nei per i divorziati e gli sposati, tra le altre cose, c'è anche la possibilità, cioè non c'è più la possibilità di assumere determinati ruoli, non puoi più essere padrino, non puoi più essere madrina, non puoi più fare, insegnare o svolgere certi incarichi all'interno della Chiesa, non puoi essere ministro straordinario della comunione, non puoi insegnare religione, tra l'altro. In qualche modo questa prassi permetterebbe invece di distinguere tra divorziati, separati, sposati, eccetera, queste situazioni regolari, persone che si accostano alla comunione dopo un cammino di riconciliazione, e allora dopo un qualche periodo di tempo magari possono di nuovo anche essere reintegrati in determinate ruoli, determinate funzioni, perché in qualche modo sono di nuovo, si sono riconciliati con la Chiesa. Tra l'altro, se tu insegni religione, la domanda che poi ci si pone, che un divorziato non possa insegnare la religione cattolica, è poi così corretto? Fino a qualche tempo fa sicuramente avrei detto di sì, ma se l'insegnamento della religione cattolica nella scuola è un insegnamento culturale, non confessionale, anche questo può essere una domanda, tra l'altro, però questo è un altro problema. Però fondamentalmente mi sembra che questa proposta tende a valorizzare quella che è la situazione, e ripeto, magari non sarà un caso su 1500, di quel fedele, tristissimo, eccetera, eccetera, che si è trovato o perché lui ha scelto di tradire il coniuge, o il coniuge che si è trovato abbandonato, a vivere una nuova relazione e in qualche modo desideroso di sentire totalmente l'appartenenza ecclesiastica. Perché da questo punto di vista far coincidere l'aspetto di unicità del matrimonio con l'aspetto giuridico di quella, quindi che poi diventa anche l'aspetto giuridico perché è giuridicamente regolato nella Chiesa, con l'aspetto del sacramento della penitenza, porta anche all'assurdo, questa opinione personale, che se tu ammazzi una persona o abortisci puoi essere perdonato e accostarti ancora alla comunione, se tu ti separi, vieni abbandonato, non puoi più accostarti. Se è vero, cioè che
in questo caso qui vuol dire che si presuppone valido il pentimento in caso di omicidio,
sì, chiaramente.
Questo che si dice è stato commesso in un caso,
certo.
Pentimento in questo caso si dice che sono stati peccati continui, quindi non puoi pentire.
Non puoi pentire. Perché in questo caso la situazione di pentimento viene identificata e collegata probabilmente in maniera molto stretta con la situazione giuridica di intrinseca illegittimità di quella che è la norma dell'indissolubilità. Cioè in questo caso l'aspetto penitenziale è identificato tu pur, mentre in altri casi le cose sono, cioè la sacralità della vita, non uccidere, eccetera, eccetera, e la prassi del penitente che si trova in una situazione contraria al comandamento, in qualche modo sono disgiunte, chiaramente parlavo di penitenti pentiti, no? Ecco, non so se questo è un po' quanto mi verrebbe da dire di questo articolo in sintesi, poi l'articolo sarebbe dovuto leggere molto più preciso, per poi distinguo ancora più caso. Però mi sembra che sia un po' questa, cioè noi, questo è il problema che vivo io, e allora detto questo, io faccio fatica a pensare, e vi chiedo scusa, a dei gruppi di aiuto. Mi sembra... Ma questa...
Ipocrita.
Perché noi andiamo a contare...
Cioè tu dici, se non è previsto...
Contiamo delle palle. Perché quella gente che viene a quei gruppi lì è gente che vuole andare alla comunione. Vuole andare alla comunione perché sa benissimo che senza la porta del Signore non può vivere, perché ha una vita che è distrutta. Ecco, noi stiamo parlando di coppie che si vengono lì perché sono serie, no?
Cioè, ci credono.
Ci credono davvero, sono, hanno una sofferenza, vivono una vita travagliata, una sofferenza, una drammaticità, perché si sentono già in colpa per un fallimento, eccetera. Finalmente hanno trovato la felicità a livello umano, eccetera, eccetera. Che bello, io sono un credente, finalmente ho sbagliato tutto nella vita perché ero un cretino, perché dipendeva, oppure perché sono stato sfortunato, perché mi ha abbandonato, eccetera, eccetera. Finalmente ho trovato la felicità. Io non vedo l'ora di condividere col Signore, perché io non posso che dire grazie al Signore. Io ho bisogno che tu, Signore, mi dia la forza, perché almeno adesso che sono felice io sia capace di un amore puro. E noi a queste persone, noi creiamo dei gruppi per convincere queste persone che basta la parola di Dio, che la Chiesa accogliente perché propone la parola di Dio, i gruppi di aiuti non saprei cos'altro possono dire. No, perché adesso non vorrei creare una posizione eccessivamente. Cioè, premesso, Don Franco non condivide nulla di questo articolo. Bonardi è stato intimato da Roma per questo articolo, però
l'ha pubblicato in teologia.
No, dopo la pubblicazione. Dopo la pubblicazione io l'ho scritto di Bonardi, poi ho avuto contatti con Bonardi per altri motivi. Allora, questo articolo che secondo me è proprio di una correttezza, cerca di essere molto cauto, voi vedete, cioè solo detto in malo modo, lui è cautissimo, ha avuto le chiavi della congregazione di Roma, per cui da Roma la professore Clandestina della Fede ha bacchettato questo articolo e ha impedito pubblicazione di altri articoli di Bonardi su teologia. Perché non se ne vuole venire fuori? Cioè, per cui, ma la sua proposta è, io penso che noi siamo schiavi di un'impostazione che non va, noi a scuola, perché a scuola diciamo questa impostazione fenomenologica, cioè che guarda al vissuto, ma non per ridurre la norma al sentire delle persone, perché le due cose sono un po' distinte, ma per fare in modo che quella norma rimanga valida in tutta la sua pregnanza. Allora lavoriamo perché la validità di questa norma non venga messa mai in discussione, lavoriamo sul fidanzamento, lavoriamo sulle coppie, insegniamo un po' di cose, eccetera, eccetera, però proviamo a calarci nei panni di chi umanamente all'interno di una propria storia si trova un fallimento, a volte per mille ragioni serie. Oppure se non siete all'inizio diventate serie, come il caso che vi propone, di una persona che a un certo punto ritrova la fede. Questo qui si ritrova la fede, e come fai a vivere la fede in pienezza? Se non con ciò che il Signore ci ha donato per poterla vivere. E il Signore per vivere la fede ci ha donato tante cose, ha donato se stesso. Per cui io faccio fatica a pensare nei gruppi, ma io penso che i gruppi esistono, se le coppie vanno, probabilmente si sente, c'è questo gruppo, ci si sente aiutati, si sente accolti, e penso probabilmente sia una cosa molto bella. Personalmente, mi venisse chiesto una cosa del genere, non potrei accettarlo. Farei fatica ad accettarlo.
Per finalità.
Per finalità, perché se non andiamo a toccare questa prassi penitenziaria, io non ho niente da dire, perché io non posso dire a qualcuno, guarda che la Chiesa ti accoglie perché tu puoi venire ad ascoltare la parola di Dio e questa parola ti è sufficiente per poter vivere, perché attraverso questa parola scopri l'amore del Signore. Perché io da un'altra parte dico un'altra cosa. Perché io normalmente dico un'altra cosa. Io dico che se senti la comunione, bisogna fare la comunione, perché non fare la comunione, personalmente come lo presento io, può essere opinione, come lo presento io, il non fare la comunione è un gesto di profondo egocentrismo e profondo egoismo, dove non fare la comunione tendenzialmente significa pensare di poter bastare a se stessi e pensare di poter andare avanti con le proprie porte, senza l'aiuto del Signore. Se io dico questo.
Ma adesso non riesco a formularla bene, perché tardi, non so pensare, però non ti sembra di ridurre un po' troppo alla questione sacramento, alla questione sacramentale, nel senso che se è vero, come mi viene in mente appunto quello che dicevamo a proposito della riforma liturgica, no? Cioè l'Eucaristia non è una cosa, no? L'Eucaristia è la sua celebrazione. L'Eucaristia non è un punto della messa, fosse anche ricevere la comunione, ma l'Eucaristia, così come appunto la riforma liturgica insegna, è l'insieme dei gesti, delle parole, dei suoni, dei profumi, delle letture, di tutto quello che vuoi, che appunto fa il contesto della sua celebrazione. E ora ovvio che appunto una celebrazione senza la comunione, cioè voglio dire, è fenomenologico, manca qualcosa, questo è come dire, è scontato. Però tuttavia, cioè, ho difficoltà, sento che appunto il rischio di questo, di quello che tu dici adesso, è di ridurre il tutto invece a un punto. Mentre invece io credo, ma no, che non solo ai divorziati risposati, ma a noi comuni fedeli vada, penso che noi dobbiamo riscoprire il valore della scrittura, il valore della parola, il valore di quella memoria che mi trasmette Gesù Cristo. Cioè, senza scrittura non celebro assolutamente nulla io, no? Per cui, cioè, è vero che manca qualcosa, no? Ma io comune cristiano, io, come dire, è nella parola, come dire, incontro la memoria di Gesù Cristo che appunto può fondare la mia vita, ecco, per cui...
No, come dire, per me è chiaro che adesso... Adesso volendo, cioè, parlando di questo argomento, sto rimarcando molto quell'aspetto perché è quello che mi interessa molto, no?
Sì, è anche il cuore dell'articolo.
Cioè, è un po' relativo, ma anche perché in fondo, però, nella verità è quello che dice della globalità della celebrazione, cioè quello che io dico, cioè alla fine perché ci deve essere qualcosa di cui sei mancante? La domanda è questa. Allora, discepoli di Emmaus, ok? Discepoli di Emmaus. Cosa è successo qua? Cioè, a un certo punto questi camminano, spiego loro le scritture, A un certo punto il cuore batte. È vero che poi la cosa bellissima che viene a seguire, che l'ha fatto notare, il tutto non è rimasto in sospeso perché alla fine loro gli chiedono di fermarsi a casa con quel gesto provocatorio di Gesù che va avanti, no? Proprio il punto, il cuore è già caldo, perché? Perché è la parola che riscalda il cuore. È la parola, giustamente, che è centrale, che è l'ermeneutica, è la spiegazione della parola da parte di Gesù che fa, che apre le loro menti, apre il loro cuore.
Ma è certo, per non personali.
Perché cosa le apre?
Certo.
Per poterlo riconoscere, non aspettare il pane, dopodiché lui sparisce per dire, bene, adesso che avete ascoltato questa parola, vi basti questo. Adesso non voglio forzare la cosa.
No, ho capito, cioè ci vanno, come dire, è vero, cioè non c'è l'una senza l'altra.
La mente della parola, la mente dello che sia, giustamente, no, sono stato un concilio, ma quindi anche il concilio ce lo dice, io adesso ho rimarcato un po' troppo la... Giuseppe, forse la seconda parte, forse rischiamo di cosificare un po' la comunione, questo anche vero. Ma è soltanto per dire, cioè, questa parola che tu ascolti, ecco, nel cristiano convinto, e partendo dai discepoli di Emmaus, e partendo dalla nostra vita di cristiani, cioè questa parola che ascoltiamo, dove pensa la parola che ci apre la mente, che ci apre il cuore, che ci scalda fino in fondo, verso che cosa? Verso quell'incontro intimo di quel qualcosa di così naturale come il pane, che però in quel caso è Cristo, cioè che ancora una volta non va contro la natura dell'uomo, ma partendo da ciò che l'uomo vive, dalle cose che l'uomo normalmente utilizza per nutrirsi, si fa riconoscere in quel pane. La scrittura, la parola ascoltata, dovrebbe scaldarci il cuore affinché siamo capaci a riconoscerlo ogni volta, anche quando lui è assente, in quel pane. E quel pane che ci nutre, aver voglia di incontrarlo, perché questo serve alla scrittura, per mantenere viva quella memoria affinché con il mio gesto, la mia decisione, io ancora una volta ti inviti a casa mia per poterti incontrare, dove la parola ancora una volta ha suscitato in me quella memoria che magari la quotidianità della vita, i fatti della vita hanno un po' rabbuiato e mi hanno rattristato, per cui sto camminando triste per la mia strada, fare memoria della parola ti permette di nuovo di andare un po' sul monte, di vedere le cose dagli in alto, di nuovo riprendere un po' coraggio per poterti riconoscere ancora una volta in quel pane. Perché chi ti vuole, perché ti fai incontrare totalmente? E allora un pochettino, ecco,
Oddio. Per assurdo potrebbe anche andare bene se non ci fosse appunto l'importanza della comunione, potrebbe anche andar bene. Io mi prendo un libro di commento biblico e mi vivo l'esperienza cristiana in questo modo.
Io poi credo adesso di aver forse calcato un po' la mano, perché adesso mi sembra di aver anche, forse non volevo neanche ridicolizzare il magistero più tanto, però
assolutamente. No, io ho apprezzato molto e devo dire che penso sia anche molto più difficile un approccio di questo genere, perché è più sul filo del dubbio, è più facile ripararsi dietro una certezza che non provare. Cioè, secondo me, cioè, tu hai detto bene, il problema non è che la Chiesa ceda alla modernità. E secondo me anche questa sottolineatura, cioè la Chiesa, ci sono delle cose che non si può permettere di toccare perché l'ha detto il Signore, quindi quello non esiste. Sulla prassi pastorale, secondo me sarebbe utile, io vedevo nelle dispense che ci hai dato, voglio dire, vogliamo leggere cosa ha scritto la Chiesa sui rapporti sessuali che fino a 60 anni fa erano tollerati come un male minore all'interno di una coppia? Oggi ridiamo. Non è che fra 30-40 anni non rideremo, magari sorrideremo di certe, cioè io mi ha colpito, non lo sapevo, ma dico, nel 1930 mi pare che si dicesse ancora che al di fuori dei rapporti finalizzati alla procreazione, vabbè, se proprio dovete, mancava degli studi, anche conoscenza, la Chiesa cammina con la storia, però, vedi, allora, io volevo portare un'esperienza perché ci ha fatto riflettere molto e discutere anche molto, no? E sulla quale il fatto invece di non dare solo delle certezze ma di tentare un cammino penso che possa essere interessante, anche io penso che la Chiesa sia anche stimolata da queste situazioni, no? Cioè, sarebbe molto più facile una vita dove è tutto molto chiaro.
Sono
le regole, ma io, cioè, infatti, secondo me è una cosa che tu hai detto. Io penso che in questo momento c'è una grossa paura dell'effetto valanga. Cioè, la Chiesa in questo momento, la Chiesa, secondo me, in questo momento sarebbe forse anche pronta a fare qualche ragionamento sul cammino penitenziale, no? Io ho chiesto a Ciralegna l'altra volta di spiegare cosa succede in Oriente, di avere guidato un po' velocemente, dicendo, ma fa più casini che altro quella roba lì, no? Poi mi piacerebbe poi magari che ci dicessi qualcosa, ma al di là delle posizioni, io penso che sia anche bello che ci sia una dialettica all'interno della Chiesa su questo. Però secondo me c'è questa paura qua, per cui certe cose forse ufficialmente non si affrontano per la paura di dire la Chiesa ha sbragato, cioè se noi probabilmente fossimo in una situazione dove invece il mondo non fosse così, diciamo, libertino, forse la prassi pastorale potrebbe anche permettersi. In questo momento, secondo me, c'è molta paura, no? E anche a me, rispetto all'aspetto sacramentale, questa cosa fa un po' riflettere. Se il caso che abbiamo vissuto è questo, noi facciamo parte come loro della comunità Papa Giovanni, abbiamo conosciuto qualche anno fa una ragazza inviata da un sacerdote che dopo di fare 6 mesi aveva, credo fosse stata lasciata, non so bene come è andato, comunque finita l'unione matrimoniale, sposata in chiesa, poco mi sembra, sì. E era in fase di depressione, si avvicinava un po' alla nostra famiglia, così per tanto di volontariato, e aveva tentato di chiedere il suo, anche il nostro consiglio, aveva provato a parlare con un sacerdote per valutare il discorso di chiedere l'annullamento. Come è andata, come non si è andata non lo so, le è stato detto che non c'erano gli estremi. Secondo me non si è andato anche a sufficienza probabilmente, e anche lì secondo me è un problema grosso, è che secondo me a certe coppie non riusciamo a spiegare perché non le conosciamo neanche noi. C'è, cioè, alcuni casi probabilmente, noi abbiamo visto casi di fratelli nostri della comunità, matrimonio durato 7 anni, non si pensava neanche fosse possibile, è stato fatto tutto il percorso di dichiarazione annullamento.
Come novità, però quanti quei figli?
Però su questo secondo me, a parte che non si conosce, e poi si immagina la sacra roba come una cosa che costa, che è lontana, che... E questo secondo, però su questo secondo me pastoralmente non c'è un servizio, e questo secondo me dovrebbe essere invece una bella, perché in alcuni casi probabilmente sarebbero tra virgolette risolvibili.
Immaturità psicologica, ad esempio, una delle motivazioni per cui c'è la possibilità di unità.
Comunque, per farla breve, conosce un ragazzo che non aveva altre unioni, si frequentano, decidono di convivere, perché sono avuto una bambina, e si sono avvicinati un pochino a alcune attività, e sono venuti due o tre anni, a un campo nostro, chiamiamolo campo famiglie, che facciamo d'estate. No? Parlando con loro, io una volta ho provato a dire, ma perché non valutate anche l'ipotesi del matrimonio civile, siete insieme, avete deciso di avere un'unione stabile, avete pure una bambina, riconoscete davanti alla legge questa cosa, no? Per loro no. Lo scorso anno viene fuori che c'è stata una grossa discussione al nostro interno, ma bella, anche, cioè, anche sofferta, vabbè, noi ci ha toccati di più perché sono persone che... sul fatto che queste persone non dovevano partecipare ai nostri campi famiglie, perché si diceva sono in una situazione irregolare, anche dando una motivazione comprensibile dal punto di vista educativo. Noi abbiamo dei ragazzi a noi affidati e si diceva, se, che ne so, la mia Federica, che è ragazza madre, il suo amoroso viene a trovarla una o due volte a settimana, e non è che quando viene si fanno dormire da noi e dormono insieme, perché noi non siamo assolutamente d'accordo su questa cosa. Come faccio a dire alla mia Federica che lei, se andiamo in vacanza e venisse suo moroso, non dormono insieme, quando accetto una coppia che... no? E c'è stata una discussione molto forte, che si è chiusa praticamente col fatto di dire, seguiamo questa coppia, facciamo presente che ci sono dei momenti che possono avere
una situazione, sì, e quella del dargli la possibilità del dormire insieme a questa coppia, e gli ha dato consenso, cioè se le dà l'occasione di compiere l'atto sessuale,
cioè si diceva noi non ce l'abbiamo con le persone
e dai loro l'occasione di compiere ciò che costituisce, no?
Cioè noi diciamo ai nostri figli che non siamo d'accordo su, cioè, sì, no, per noi è stata e noi non eravamo quelli del punto esclamativo. Okay? Allora, però la motivazione ufficiale che mi ha dato era noi, cioè, è venuto fuori questo esempio dell'omicidio, della borghesia, però quella non è stata di peccato in continuità, no? Cioè, c'è stato un atto, chi invece vive, e questo
è quello che dicevi tu l'altra volta, cioè Paolo, la situazione oggettiva di peccato.
Scartolati, ex prostitute, tutto, per poi vedere come nelle nostre case accogliamo gente che ha
perché io
siamo, non stanno insieme, non possono venire ai nostri campi perché sono un cattivo esempio.
Allora, io sono ancora della frase dei dissidenti, ma poi ho fatto tutto quello che mi ha detto l'autorità. No, e ci siamo informati, ho chiesto ad esempio l'Ondea per vedere cosa fate nella vostra parrocchia, qua a Trepace, quando vengono le coppie, ma ci è capitato un caso, noi abbiamo preso. Chiedo alla Chiesa Cattolica, dicono ai vostri campi, cosa fate? Gemma Bani dice tranquilla come al solito, i nostri campi sono aperti, viene chi vuole. Dice Gemma, no? Il nostro situazione è un po' diversa, quindi non vorrei che noi apparissimo i talebani della situazione, no, siamo una comunità, poi noi ci siamo lì, è un momento in cui noi ci presentiamo anche all'esterno, però, allora, morale, alla fine, io ho lasciato passare 7 mesi perché non ce la facevo, un mese fa abbiamo incontrato questi due nostri amici con uno dei nostri responsabili e abbiamo detto...
Vogliono venire, volevano venire.
E abbiamo affrontato questa cosa qui insieme, dicendo anche al nostro turbamento, perché la nostra paura, ma di tutti, era che dire guardate, grazie, venite pure a pregare con noi, però d'estate va bene sempre nei nostri campi perché non è opportuno che voi veniate, li avremo allontanati, no? C'è un rapporto di amicizia, loro sono venuti diverse volte con noi, anche poi siamo in giro con la nostra famiglia. Per ora l'abbiamo chiusa così, nel senso che bene, abbiamo lasciato la cosa di Tettamanti, adesso fra un po' vengono a ritrovarsi e ci ritroviamo a discutere, no? E la cosa mi ha fatto riflettere, adesso non voglio tanto fermarmi su quello che noi abbiamo discusso in comunità, che dico, può anche non interessare a tutti. Parlando con loro due, è venuto fuori innanzitutto che da allora è stato un argomento assolutamente tabù. Cioè loro di certe cose, sull'ipotesi di sposarsi anche in civile, non hanno mai avuto il coraggio di parlarne, perché lei, siccome i suoi genitori si sono separati, suo fratello si è separato, lei ha vissuto questo abbandono, e dice: per me solo la parola matrimonio mi fa venire anche civile, mi provoca una frattura che mi fa venire l'orticaria proprio, no? Ha detto: qua se la piangeva, ha detto: però vi ringraziamo perché questa sera ci siamo detti fra noi due delle cose che non ci saremmo mai detti. Poi abbiamo detto un'altra cosa, che comunque a noi avrebbe fatto piacere, se a loro faceva piacere, confrontarci come coppia su come viviamo, perché come dici tu, cioè loro sono una coppia, si percepiscono una coppia, e che ci sia il bollino della chiesa oppure no, loro si vivono come una famiglia, hanno una figlia, e quindi abbiamo detto: non è che ci sono delle persone in serie B che vengono da delle persone in serie A e chiedono consigli, ma facciamo un confronto di coppia su come viviamo i nostri rapporti di coppia, come ci ascoltiamo, così. E poi siamo entrati sul discorso dell'Eucaristia, su cui però poi abbiamo detto che ci ritorniamo, anche perché mi sarei trovato un po' in difficoltà. Lei dice, perché poi lei l'anno scorso, quando eravamo lì al campeggio, è venuto diverse volte a fare la comunione, io sono messo l'Eucaristia e ho fatto la comunione.
Perché se ti dice che devi dare eventualmente dopo la prenda fatta, no?
Io poi ti ho parlato quella sera, gli ho detto: senti, io non ero riuscito a dire, adesso ti dico che questa cosa qui noi siamo invitati comunque a far presente. E lei mi ha detto, con secondo me una determinazione, ha detto: io non posso credere che Dio non voglia che io lo riceva, anche se io ho fallito un'unione matrimoniale, io non ci credo un Dio così, no? Lei mi dice quello. Poi mi ha detto: vabbè, poi ci ritorniamo. Allora, su questo io dico: quale deve essere la prospettiva? È bisogno nostro di essere duri e puri, cioè se dovessimo mai peccare, è meglio peccare in eccesso e in difetto, visto che Dio comunque, il nostro è un Dio di misericordia. Allora, a me ha fatto molto riflettere questa cosa, e comprendendo quello che tu hai detto e condividendolo, mi chiedo se la prospettiva penitenziale che Bonanni dice in questo articolo non sia in realtà l'unica prospettiva che aiuti le persone a mettersi in un cammino. Perché io penso quella sera lì, quei due nostri amici che hanno detto: per la prima volta ci siamo detti delle cose, ma loro hanno detto: noi certe volte d'estate, quando vogliamo venire su, noi sappiamo che questa cosa può creare un problema e non sappiamo mai se chiedervi di venire oppure no, però si sentono comunque parte, no? Contenti di condividere l'esperienza. Quindi la mia domanda, e chiudo perché l'ho già fatta troppo lunga, era: l'impressione è che la prospettiva penitenziale, che quindi non dice va bene fa niente, perché nessuno è d'accordo di dire va bene fa niente, ma mi sembra che sia quella che aiuti tra l'altro le persone a fare un vero cammino di conversione, perché diversamente il fatto di andare bene la comunione, tu la pena l'hai già scontata di per sé. E non ti poni più il problema che tu nella tua vita hai fatto una grossa cazzata, cioè hai buttato l'aria al matrimonio. Allora, è questa cosa qui che mi piace, cioè la chiarezza di dire: il Signore ha detto quello e quello non lo cancella nessuno. Però mi sembra, però volevo chiederti, perché c'era Veglia, ce l'aveva bollata un po' dicendo: ma si può in più casini di noi. La prospettiva invece della Chiesa d'Oriente, com'è?
La possibilità, che d'Oriente da questa duplice possibilità, cioè per cui tu puoi andare a seconde nozze, no? Con un cammino di questo tipo qua, per cui in qualche modo è prevista la possibilità di un fallimento matrimoniale.
Che è diversa,
è un po' diversa da questo, cioè nel senso che in qualche modo lì è intaccata, l'indissolubilità. Mi sembra.
Lì benedice.
Lì benedice, secondo me.
Ma qui non si benedice nulla.
No. Cioè, quindi, secondo me,
si riconosce.
Qui si riconosce il tuo cammino. Conosci l'unione, quindi tu soggettivamente, tu come soggetto sei riabilitato. Cioè, in questo senso, la prospettiva è quella.
Cioè, qui parla un altro peccatore, non è il peccato.
Esatto, cioè tu il peccato, e il fatto di una penitenza pubblica, e la sua penitenza pubblica potrebbe essere, adesso non so, il lavoro per un anno la comunità giovanile, fatta giovanile 23esimo. Cioè è l'assumerti la consapevolezza che tu hai mancato al comando del Signore. perché tu, tu sei in peccato.
Si vede come chiesa di amare l'ergastolo.
No, non c'è la via di farlo. E poi però, cioè, io poi adesso non saprei risolvere il problema, cioè, però sentite, anche come hai risposto tu il caso, no? Ma il problema qual è? Di fronte a una coppia, e come hai risposto poi molto bene,
generato in Brasile, a fare volontari, cioè,
di fronte a una coppia, con tutta la problematicità di questa coppia, che probabilmente può aver avuto la sofferenza, non so che cosa, il vostro problema, perché poi è questo il problema, è ridotto al rapporto sessuale.
Sì, perché poi c'è stato detto, scusa,
ho suonato che c'è una vibrazione interna, e siccome le ragazze che sono con giro questa veglia, ma solo vedere che non ci sia niente di strano, scusate, no, perché le ragazze. Scusate, solo un secondo. Perché una delle ragazze che si vede la veglia non vorrei che.